Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicheremo questa trasmissione agli interventi, ai discorsi, alle omelie che il Papa ha fatto durante il recentissimo viaggio apostolico a Marsiglia del 22 e 23 settembre. Marsiglia è una città della Francia che è un porto della Francia, come tale sono stati tutti i discorsi inerenti al tema dell'immigrazione, anche perché il Papa è intervenuto durante un incontro internazionale dedicato a questo tema. È un tema molto difficile, molto delicato, come tutti sappiamo, perché si presta facilmente a delle forzature ideologiche sostanzialmente in due direzioni, quella di chi non vuole prendere atto del fatto che viviamo in un'epoca straordinaria per quanto riguarda le immigrazioni, un'epoca dove in conseguenza delle guerre o in conseguenza della fame, molti popoli, soprattutto dall'Africa, sia subsahariana che dai paesi del Nord Africa, sia popolazioni dell'Afghanistan, oppure le popolazioni che hanno subito le conseguenze della guerra in Ucraina, dove peraltro nella parte, diciamo, orientale dell'Europa c'erano già dei movimenti migratori importanti. Ebbene, ci sono quelli che di fronte a queste migrazioni rifiutano di prendere atto, chiudono completamente i loro confini, impediscono qualsiasi spostamento e quindi tolgono il diritto di emigrare, che è un diritto che l'uomo e i popoli hanno di fronte alla persecuzione o di fronte alla guerra o anche di fronte a una situazione economica insopportabile. Ci sono invece quelli dall'altra parte, quelle forze politiche e ideologiche che sono per una indiscriminata immigrazione, cioè nessun controllo, e sia per una forma di ingenuità, cioè tutti devono essere indistintamente accolti, non comprendendo le difficoltà di integrazione, sia per ragioni quantitative, sia per le caratteristiche culturali degli immigrati. E questa ignoranza delle difficoltà che incontra un qualsiasi Stato a integrare numeri così importanti è un'ignoranza grave, perché queste forme incontrollate e numericamente esagerate di immigrati destabilizzano i paesi ospitanti e impediscono a questi paesi di offrire veramente dei benefici, una terra, una patria, un lavoro, una sistemazione anche per le famiglie agli immigrati che la cercano. Ci sono poi anche quelli che sfruttano la tragedia dell'immigrazione per ragioni ideologiche e politiche, per destabilizzare governi, per destabilizzare situazioni di difficile equilibrio sociale, perché inserire in una popolazione una percentuale esagerata popolazione di uomini e donne che provengono da altre culture, da altre abitudini, da altre tradizioni, può veramente alterare l'equilibrio di un popolo. Quindi ci sono questi due errori che sostanzialmente producono un conflitto politico, ideologico, a proposito del sistema dell'immigrazione, fra chi non vuole nessun criterio di accoglienza e quindi di fatto produce insicurezza, produce confusione, produce disagi, produce squilibri sociali e non porta nessun beneficio, tra l'altro, a chi cerca di rifarsi la vita in un paese migliore di quello di sua provenienza. Poi c'è invece dall'altro versante, ci sono coloro che usano questa situazione per destabilizzare, più o meno consapevolmente, più o meno ingenuamente. Allora, il Papa, come sapete, ma non solo Papa Francesco, certamente soprattutto Papa Francesco, ma il Magistero della Chiesa da decenni, almeno da Pio XII, interviene costantemente per dare delle indicazioni su quale deve essere l'atteggiamento più corretto di fronte a questo fenomeno in così grande espansione. La Chiesa non ha soluzioni politiche, la Chiesa ha sempre detto, l'ha detto Papa Francesco bene alcuni anni fa, cioè tutti devono ospitare quei migranti che possono essere accolti e integrati. E questo è un numero che spetta alla politica, cioè sono gli stati che devono stabilire quanti possono accoglierne, quanti possono integrarne, perché se non, non basta accogliere, ma bisogna anche aiutare queste persone a integrarsi, a trovare un lavoro, ad avere una vita anche familiare e sociale, perché se no è pura demagogia quella di chi dice bisogna aiutarli, ma se poi non è nelle condizioni di poterli aiutare, non ha la forza, non ha la struttura, non ha la capacità di integrazione per poterli aiutare, sta facendo soltanto della demagogia sulla pelle di povera gente che ha già sofferto tantissimo. Quindi la Chiesa anzitutto dice questo, cioè deve essere integrato chi scappa dalla guerra, cioè bisogna offrire, almeno offrirgli, una possibilità di integrazione. La Chiesa poi ricorda che bisogna accogliere gli immigrati, c'è un diritto a emigrare, ma c'è anche un diritto a non emigrare. Queste persone che scappano da paesi andrebbero anzitutto aiutate, aiutando i loro paesi a metterli nelle condizioni di non dover emigrare per trovare un lavoro adeguato che permetta loro di rifarsi una vita. Quindi il Magistero è molto attento, è molto preciso, è molto equilibrato, soprattutto ha sempre cercato di evitare, come vi dicevo, il duplice errore di chi dice no a prescindere e di chi vuole usare questo dramma epocale per destabilizzare, per mettere in crisi anche le identità di quei popoli che accolgono gli immigrati. L'Italia in tutto questo contesto conosce una situazione particolarmente drammatica, perché l'Italia, come Malta, come la Spagna, è uno di quei paesi dove coloro che fuggono dall'Africa, dal Nord Africa, desiderano arrivare, perché è uno dei paesi che ha un importante e significativo confine sul mare, quindi è molto facile arrivare in Sicilia, arrivare a Lampedusa, arrivare sulle coste italiane, e anche se poi non è l'intenzione di fermarsi, ma certamente questo comporta un grande problema per il nostro paese, perché si trova soprattutto nel periodo estivo, quando il mare è calmo, si trova a dover gestire decine di migliaia di profughi, di immigrati che scappano. Uno dei temi molto cari al nostro attuale governo è quello di trasformare un problema che non può essere risolto soltanto dall'Italia o da Malta o dalla Spagna o dalla Grecia in un problema europeo. Anche nelle ore più recenti c'è stato questo screzio diplomatico fra l'Italia e la Germania, perché gli altri paesi stentano a capire la grande difficoltà che l'Italia, in questo caso, ma tutti i paesi diciamo di costa, incontrano nel gestire questo flusso ininterrotto ed estremamente numeroso. È una dimostrazione che l'Europa non c'è politicamente, non c'è diplomaticamente, ma non c'è proprio neanche la mentalità da parte degli stati, dei 28 stati che costituiscono l'Unione Europea, non c'è neppure la volontà di trovare veramente una soluzione che possa aiutare gli immigrati che scappano dalla guerra o dalla fame, ma anche il nostro bene comune. Allora vediamo che cosa dice Papa Francesco, vedremo che riprenderà molti interventi del precedente magistero, sia suo che di Benedetto, che di Giovanni Paolo II, per arrivare fino a Paolo VI, alla Populorum Progressio e prima di lui a Pio XII. La città di Marsiglia è molto antica, scrive il Papa, fondata da navigatori greci venuti dall'Asia Minore. Il mito la fa risalire alla storia d'amore tra un marinaio emigrato e una principessa nativa. Fin dalle origini essa presenta un carattere composito e cosmopolita, accoglie le ricchezze del mare, gli dona una patria a chi non l'ha più. Marsiglia ci dice che, nonostante le difficoltà, la convivialità è possibile ed è fonte di gioia. Sulla carta geografica, tra Nizza e Montpellier, sembra quasi disegnare un sorriso. E mi piace pensarla così: Marsiglia è il sorriso del Mediterraneo. Vorrei dunque proporvi alcuni pensieri attorno a tre realtà che caratterizzano Marsiglia. Il mare, il porto e il faro sono tre simboli. Il mare. Una marea di popoli ha fatto di questa città un mosaico di speranza. Con la sua grande tradizione multietnica e multiculturale, rappresentata dai più di 60 consolati presenti sul suo territorio. Marsiglia è città al tempo stesso plurale e singolare, in quanto è la sua pluralità, frutto di incontro con il mondo, a renderne singolare la storia. Spesso oggi si sente ripetere che la storia mediterranea sarebbe un intreccio tra civiltà, religioni e visioni differenti. Non ignoriamo i problemi, ce ne sono, ma non lasciamoci ingannare. Gli scambi intercorsi tra i popoli hanno reso il Mediterraneo culla di civiltà, mare straripante di tesori, al punto che, come scrisse un grande storico francese, esso non è un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non un mare, ma una successione di mari. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia. Così scrive nel suo volume sul Mediterraneo Braudel, uno dei maggiori storici europei del Novecento. Il Mare Nostrum è spazio di incontro tra le regioni abramitiche, tra il pensiero greco, quello latino e quello arabo, tra la scienza, la filosofia e il diritto, e tra molte altre realtà. Ha veicolato nel mondo l'alto valore dell'essere umano dotato di libertà, aperto alla verità e bisognoso di salvezza, che vede il mondo come una meraviglia da scoprire e un giardino da abitare, nel segno di un Dio che stringe alleanze con gli uomini. Un grande sindaco, sto parlando di Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze degli anni 60, leggeva nel Mediterraneo non una questione conflittuale, ma una risposta di pace, anzi l'inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo. Diceva infatti La Pira, la risposta è possibile se si considera la comune vocazione storica e per così dire permanente che la provvidenza ha assegnato nel passato. Assegna nel presente e in un certo senso assegnerà nell'avvenire ai popoli e alle nazioni che vivono sulle rive di questo misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo. Cioè l'esempio è quello dell'analogia tra il lago di Tiberiade dove predicava Gesù e il Mediterraneo, dove si incontrano, come Gesù incontrava popoli diversi, tradizioni diverse. Gesù incontrava gli ebrei, i palestinesi certamente, incontrava anche i romani, i soldati romani, incontrava le donne dei romani, della classe dirigente che governava il paese che aveva occupato. Ma Gesù incontra anche i pagani, spesso nei 3 anni di predicazione gli capita di compiere dei miracoli, pensate alla Samaritana, che non era propriamente una pagana, ma certamente non era neanche amata dagli ebrei, ma pensate alla conversione del centurione, pensate agli uomini e alle donne di Siria, di Fenicia che Gesù incontra e con i quali parla. Parla annunciando loro in modo diverso naturalmente da come faceva con gli ebrei, annunciando comunque anche a loro l'annuncio del regno di Dio. E lo stesso dice il Papa, bisogna fare sul Mediterraneo. Il Mediterraneo è il luogo di incontro storico, ma anche attuale, di culture, di religioni diverse, anzitutto delle religioni di Abramo, cioè degli ebrei, dei musulmani e dei cristiani. E poi continua. Il lago di Tiberiade, ovvero il mare di Galilea, un luogo cioè nel quale ai tempi di Cristo si concentrava una grande varietà di popolazioni, di culti e di tradizioni. Proprio lì, nella Galilea delle genti, attraversata dalla via del mare, si svolse la maggior parte della vita pubblica di Gesù. Un contesto multiforme, per molti versi instabile, fu la sede dell'annuncio universale delle beatitudini. Nel nome di un Dio Padre di tutti, che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Le beatitudini sono la carta d'identità del cristianesimo, sono il suo specifico. Se la legge di Dio, la legge naturale scritta nei 10 comandamenti, può essere compresa nella sua bellezza, nella sua verità, anche dai non cristiani, da coloro che semplicemente usano la ragione, nella misura in cui sono ancora capaci di usare l'intelligenza, la ragione che Dio ha donato loro. Ma le beatitudini no, le beatitudini sono qualche cosa di più, sono qualche cosa che solo il dono della fede permette di comprendere che bisogna amare i nostri nemici, che bisogna ricambiare l'odio con l'amore, che bisogna insegnare agli ignoranti, consigliare i dubbiosi, avere misericordia sia corporale che spirituale verso tutti quelli che soffrono e tenendo conto delle modalità diverse della loro sofferenza. Questo è il cuore della fede cristiana, certamente è il passaggio più difficile che ciascuno di noi deve compiere da una vita magari anche buona, ma una vita naturale a questa vita di grazia che ci viene attraverso, ci cresce dentro attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera e che può portare ciascuno di noi ad abbracciare veramente, sposandole, cercando di farle diventare vita. Le grandi, le famose beatitudini del Vangelo, così come le racconta in modo particolare il Vangelo di San Matteo. Era anche l'invito ad allargare le frontiere del cuore, superando barriere etniche e culturali. Ecco allora la risposta che viene dal Mediterraneo. Questo perenne mare di Galilea invita a opporre alla divisività dei conflitti la convivialità delle differenze. Il Mare Nostrum, a crocevia tra nord e sud, tra est e ovest, concentra le sfide del mondo intero, come testimoniano le sue cinque rive, su cui avete riflettuto, cioè Nord Africa, il Vicino Oriente, il Mar Nero e Egeo, i Balcani e l'Europa Latina. È questo mondo un mondo, un avamposto di sfide che riguardano tutti. Pensiamo a quella climatica, con il Mediterraneo che rappresenta uno spot dove i cambiamenti si avvertono più rapidamente. E certamente questa è la grande sfida, la sfida del clima, della protezione del creato, delle difficoltà di mantenere l'ambiente che Dio ha affidato all'uomo come un qualche cosa di bello, di vivibile, di comunione gioiosa con queste terre. Ma tutto questo non sta avvenendo, ecco, non sta avvenendo nelle grandi città asiatiche, rovinate dall'inquinamento, non sta avvenendo in Europa, non sta avvenendo anche perché qualcuno ha trasformato queste esigenze, questi bisogni, questi problemi indubbiamente veri, però li ha trasformati in una guerra ideologica, un po' come Marx fece con la questione operaia nell'Ottocento, cioè di fronte alla sofferenza degli operai, non cercò, come farà la Chiesa, di aiutarli a crescere, anche con lotte politiche e sindacali per la giustizia, eccetera. Ma il mondo di oggi, soprattutto le ideologie di oggi, di ieri più che di oggi, oggi nella misura in cui sopravvivono, sfruttano questo disordine, questo bisogno di equilibrio che ci vuole tra l'uomo e la natura, le sfruttano ideologicamente per proporre quelle ideologie che danneggiano oggi, forse non come i loro maestri vorrebbero, ma comunque danneggiano molti giovani, soprattutto che vanno a scuola o all'università, affascinati da miti costruiti a tavolino, come quello di quella povera ragazza che si chiama Greta Thunberg. Ebbene, ci sono quelli che sfruttano e che non aiutano, mentre invece il tema dovrebbe essere proprio quello di aiutare concretamente quelle persone che soffrono e quindi emigrano perché sono perseguitate o perché non hanno una possibilità di una vita autentica nella loro nazione. Però appunto, come dicevo, tutte queste persone vanno aiutate, vanno integrate, non vanno semplicemente usate o accolte indiscriminatamente senza che ci sia per loro un progetto che possa veramente farle crescere e migliorare. Ecco allora la risposta che viene dal mare di Galilea. Il Mare Nostrum, al crocevia tra nord e sud, tra est e ovest, concentra le sfide del mondo intero, come testimoniano le sue cinque rive, su cui avete riflettuto durante questo convegno, al termine del quale il Papa sta parlando. Nord Africa, Vicino Oriente, Mar Nero Egeo, Balcani ed Europa Latina. È avamposto di sfide che riguardano tutti, pensiamo a quella climatica, con il Mediterraneo che rappresenta uno spot dove i cambiamenti si avvertono più rapidamente. Quanto è importante custodire la macchia mediterranea, scrigno di biodiversità. Insomma, questo mare, questo ambiente che offre un approccio unico alla complessità, dice il Papa, è specchio del mondo e porta in sé una vocazione globale alla fraternità, vocazione unica e unica via per prevenire e superare le conflittualità. Fratelli e sorelle, nell'odierno mare dei conflitti siamo qui per valorizzare il contributo del Mediterraneo perché torni a essere laboratorio di pace. Perché questa è la vocazione, essere luogo dove paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell'umanità che tutti condividiamo, non delle ideologie che contrappongono. Sì, il Mediterraneo esprime un pensiero non uniforme e ideologico, ma poliedrico e aderente alla realtà. Un pensiero vitale, aperto e conciliante, un pensiero comunitario, questa è la parola. Quanto ne abbiamo bisogno nel frangente attuale, dove nazionalismi antiquati e belligeranti vogliono far tramontare il sogno della comunità delle nazioni. Ma ricordiamolo, con le armi si fa la guerra, non la pace. E con l'avidità di potere sempre si torna al passato, non si costruisce il futuro. Il nazionalismo che il Papa denuncia è certamente uno dei due poli negativi. È l'atteggiamento di chi non vede altri bisogni, altre esigenze, altre mete, altre verità da difendere che l'interesse della propria nazione. Ma se l'interesse della propria nazione è l'unico criterio, è chiaro che va presto a scontrarsi con altri nazionalismi. Le guerre drammatiche che hanno attraversato il Novecento, le due grandi guerre mondiali, sono frutto di quest'odio nazionalista che non è stato curato a sufficienza, anzi che è stato esasperato. Pensate alla Germania sconfitta, ma non distrutta dalla Prima Guerra Mondiale. Sconfitta e umiliata, che non poteva rifarsi un esercito, che non poteva tenere importanti regioni che credeva fossero sue. Questa situazione ha generato, in maniera quasi evidente, le due guerre mondiali. Che sono state la prima uno scontro soprattutto tra la Francia e la Germania, che ha visto la sconfitta della Germania e la tragedia del nazismo. Non dimentichiamoci che il nazismo vince le elezioni, governa democraticamente, cioè va al potere democraticamente e poi piano piano trasforma il suo potere in un potere totalitario, anche sulla base di quello che era avvenuto pochi anni prima in Italia con il fascismo. Ma questo avviene e il nazismo spazza tutto, elimina tutto quello che è diverso, che si contrappone, perché l'odio e il nazionalismo acceca i nazionalisti, non fa loro vedere che l'interesse della propria nazione, dimenticandosi che per vivere bene bisogna sempre mettere in comunione, in dialogo questi nazionalismi diversi, non far crescere odi, contrapposizioni e lotte, eccetera. Il Papa denuncia questo nazionalismo, ma che è anche una conseguenza di una forma di internazionalismo, che non ha più il volto del comunismo, ma oggi ha il volto dell'Unione Europea, cioè di quella sintomatica e di quella evidente Commissione Europea mai eletta da nessuno, che esercita un potere sugli stati e li costringe a combattersi fra di loro. In effetti, il vero male sociale, continua il Papa, non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura. Chi oggi si fa prossimo dei giovani lasciati a se stessi, facili prede della criminalità e della prostituzione? Chi se ne prende carico? Chi è vicino alle persone schiavizzate da un lavoro che dovrebbe renderle più libere? Chi si prende cura delle famiglie impaurite, timorose del futuro e di mettere al mondo nuove creature? Chi presta ascolto al gemito degli anziani soli che anziché essere valorizzati vengono parcheggiati con la prospettiva falsamente dignitosa di una morte dolce, in realtà più salata delle acque del mare? Chi pensa ai bambini non nati, rifiutati in nome di un falso diritto al progresso, che è invece regresso nei bisogni dell'individuo? Oggi abbiamo il dramma di confondere i bambini con i cagnolini. Il mio segretario mi diceva che passando per Piazza San Pietro aveva visto qualche donna che portava i bambini nella carrozzina, ma non erano bambini, erano cagnolini. Questa confusione ci dice qualcosa di brutto. Chi guarda con compassione oltre la propria riva per ascoltare le grida di dolore che si levano dal Nord Africa o dal Medio Oriente? Quanta gente vive immersa nelle violenze e patisce situazioni di ingiustizia e di persecuzione? E penso a tanti cristiani, spesso costretti a lasciare le loro terre oppure ad abitarle senza vedere riconosciuti i loro diritti, senza godere di piena cittadinanza. Per favore, chiede il Papa, impegniamoci perché quanti fanno parte della società possano diventarne cittadini a pieno diritto. E poi c'è un grido di dolore che più di tutti risuona e che sta tramutando il Mare Nostrum in Mare Mortuum. Il Mediterraneo da culla della civiltà a tomba della dignità. È il grido soffocato dei fratelli e delle sorelle migranti, a cui vorrei dedicare attenzione sulla seconda immagine che ci offre Marsiglia, quella del suo porto. È chiaro che la Chiesa ha sempre privilegiato da Gesù, guardando l'esempio di Gesù sulla base del suo insegnamento, ha sempre privilegiato nella predicazione, nell'opera pastorale i più poveri. Gesù li amava tanto e arrivò a dire, arrivò a esaltare la povertà, sia spirituale che materiale. Ricorderete il discorso delle beatitudini che comincia con beati i poveri di spirito. Cioè, beati quelli che non sono attaccati alle cose della vita. Beati quelli rinnegano loro stessi, cioè rinunciano ai loro benefici, alle loro comodità per amore di Dio, della gloria di Dio e per amore del prossimo. Vediamo adesso il porto di Marsiglia. Esso è da secoli una porta spalancata sul mare, sulla Francia e sull'Europa. Da qui molti sono partiti per trovare lavoro e futuro all'estero e da qui tanti hanno varcato la porta del continente con bagagli carichi di speranza. Marsiglia ha un grande porto ed è una grande porta che non può essere chiusa. Vari porti mediterranei invece si sono chiusi e due parole sono risuonate alimentando le paure della gente, invasione ed emergenza. E si chiudono i porti, ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita. Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per fare divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza, con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obiettive difficoltà. Anche il Papa insiste sulla responsabilità dell'Europa. Lo fa con grande forza anche il nostro governo, il governo italiano di Giorgia Meloni, che dice: non lasciateci soli, perché è inutile riempirsi la bocca della parola della solidarietà e poi non far nulla e guardando dall'alto in basso del proprio benessere il paese che riceve ogni giorno decine di migliaia di profughi. Perché non li aiuti? Chiediamo alla Francia, alla Germania, perché non prendete una quota, una parte di quelli che arrivano in Italia? Perché criticate l'Italia e poi non fate nulla per aiutarla, cioè per dare un concreto bisogno, per risolvere un concreto bisogno di queste persone che sono spesso ridotte alla fame, alla sete, al dolore, alla sofferenza, alla malattia, proprio per le condizioni in cui si trovano. Sto guardando qui in questa mappa i porti privilegiati per i migranti, dice il Papa, Cipro, la Grecia, Malta, Italia e Spagna. Sono affacciati sul Mediterraneo e ricevono i migranti. Il Mare Nostrum grida giustizia con le sue sponde che da un lato trasudano opulenza, consumismo e spreco, mentre dall'altro vi sono povertà e precarietà. Anche qui il Mediterraneo rispecchia il mondo, con il sud che si volge al nord, con tanti paesi in via di sviluppo, afflitti da instabilità, regimi, guerre e desertificazione, che guardano ai paesi benestanti, a un mondo globalizzato nel quale tutti noi siamo connessi, ma i divari non sono mai stati così profondi. Eppure questa situazione non è una novità degli ultimi anni e non è questo Papa venuto dall'altra parte del mondo, Bergoglio, Papa Bergoglio sta parlando di se stesso, non è, come dire, non sono, poiché sono venuto dall'altra parte del mondo, uno che non avverte questa preoccupazione, questa difficoltà, questi problemi che ci sono. La Chiesa ne parla, continua il Papa, con toni accorati da più di 50 anni. Si era da poco concluso il Vaticano II e San Paolo VI nell'enciclica Populorum Progressio scrisse, vi leggo la sua citazione: i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. La Chiesa trasale davanti a questo grido d'angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. Papa Montini enumerò tre doveri delle nazioni più sviluppate, radicati nella fraternità umana e soprannaturale. Primo, il dovere di solidarietà, cioè l'aiuto che le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo. Dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra paesi forti, tra popoli forti e popoli deboli. Dovere di carità universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo degli altri. Alla luce del Vangelo e di queste considerazioni, Paolo VI nel 1967 sottolineò il dovere dell'accoglienza, sul quale scrisse: non insisteremo mai abbastanza. Per questo, 15 anni prima aveva incoraggiato, cioè a questo, scusate, 15 anni prima aveva incoraggiato il Papa di allora, Pio XII, scrivendo che la famiglia di Nazareth in esilio, sostegno di tutti gli emigranti e pellegrini di ogni età e di ogni paese, di tutti i profughi di qualsiasi condizione, che incalzati dalla persecuzione o dal bisogno, si vedono costretti ad abbandonare la patria, i cari parenti, a recarsi in terra straniera. Sono parole contenute nella Costituzione Apostolica Exul Familia de Spirituali Emigrantium, curata addirittura 71 anni fa, il 1° agosto del 1952, quando era Papa Pio XII. Certo, dice il Papa, sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà nell'accogliere. I migranti vanno accolti, protetti, accompagnati, promossi e integrati. Se non si arriva fino alla fine, il migrante finisce nell'orbita della società, accolto, accompagnato, promosso e integrato. Questo è lo stile. È vero che non è facile avere questo stile o integrare persone non attese, però il criterio principale non può essere il mantenimento del proprio benessere, bensì la salvaguardia della dignità umana. Coloro che si rifugiano da noi non vanno visti come un peso da portare. Se li consideriamo fratelli, ci appariranno soprattutto come doni. Domani, e sta parlando siamo al 23 settembre, domani sarà celebrata, dice il Papa, la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Lasciamoci toccare dalla storia di tanti nostri fratelli e sorelle in difficoltà, che hanno il diritto sia di emigrare che di non emigrare. Cioè, anche questo è un diritto fondamentale, richiamato ancora da Benedetto XVI. Cioè, un uomo che vive in una situazione drammatica nel suo paese per la guerra, per la carestia, eccetera, vuole emigrare, ma deve avere anche il diritto di non emigrare, cioè di essere aiutato a costruire qualche cosa a casa sua. E questa è una cosa che io sento ripetere da decenni, che però non vedo mai. Poi è chiaro che non sono io quello che deve risolvere questo problema, non è neanche la Chiesa. La Chiesa però lo denuncia, lo dice: guardate che il problema c'è. E dice: lasciamoci toccare dalla storia di tanti nostri fratelli e sorelle in difficoltà, che hanno il diritto sia di emigrare sia che di non emigrare. La storia ci interpella a un sussulto di coscienza per prevenire il naufragio di civiltà. Il futuro, infatti, non sarà nella chiusura, che è un ritorno al passato, un'inversione di marcia nel cammino della storia. Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, assicurare un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un'accoglienza equa da parte del continente europeo nel contesto di una collaborazione con i paesi di origine. Dire basta, invece, è chiudere gli occhi. Dire basta, scusate, ho perso il segno, invece a chiudere gli occhi, tentare ora di salvare se stessi, si tramuterà in tragedia domani, quando le future generazioni ci ringrazieranno se avremo saputo creare le condizioni per un'imprescindibile integrazione, mentre ci incolperanno se avremo favorito soltanto sterili assimilazioni. L'integrazione anche dei migranti è faticosa, ma lungimirante. Prepara il futuro che, volenti o nolenti, sarà insieme o non sarà. L'assimilazione che non tiene conto delle differenze e resta rigida nei propri paradigmi fa invece prevalere l'idea sulla realtà e compromette l'avvenire, aumentando le distanze e provocando la ghettizzazione, che fa divampare ostilità e insofferenza. Abbiamo bisogno di fraternità come del pane. La stessa parola fratello, nella sua derivazione indoeuropea, rivela una radice legata alla nutrizione e al sostentamento. Sosterremo noi stessi, solo nutrendo di speranza i più deboli, accogliendoli come fratelli. Non dimenticare l'ospitalità, dice la lettera agli ebrei. E nell'Antico Testamento si ripete la vedova e l'orfano e lo straniero. I tre doveri della carità, assistere la vedova, assistere l'orfano e assistere lo straniero, il migrante. Bene, io credo che ci possiamo fermare qui per poter rispondere alle vostre domande. Purtroppo non ho finito il lungo discorso che il Papa ha fatto, che è molto più lungo, ma porterebbe via troppo tempo. Ne ho tentato, ne ha. E non ho neanche cominciato quanto disse durante la conferenza stampa di ritorno con i giornalisti e durante il viaggio l'omelia che fece. Ma il tempo, come sapete, a tiranno sta passando e dobbiamo rispondere alle vostre domande. Sì, pronto.
Pronto? Salve,
Sì,
buonasera, chiamo da
buonasera.
Lecce. Buonasera,
Sì.
senta, forse pensavo, sicuramente non si tratta di un'invasione, però bisognerebbe forse che tutti, non solo l'Europa, affrontassero il problema dell'emigrazione come una condizione permanente, cioè non è pensabile che a breve questa cosa finisca, perché le condizioni politiche, economiche dei paesi, soprattutto africani, non è tale da, ma anche asiatici, Afghanistan, in tutti i paesi dove non c'è la libertà, l'Iran, eccetera, e non sono problemi che a breve si risolveranno. Quindi è chiaro che questo flusso continuerà e bisogna ripensare completamente il nostro modo di vivere, di essere e appunto alla luce dei valori del Vangelo, io credo.
Sì, in teoria è giusto. Il problema è poi è come ripensare questo, cioè come poi mettere d'accordo gli interessi delle diverse potenze europee, delle diverse nazioni. Cioè è chiaro che è vero quello che dice lei, non è un'emergenza, è una condizione. Quindi ci possono essere dei momenti di maggiore emergenza, ma è una costante questa cosa che avverrà costantemente per ancora tanto tempo. Ma a maggior ragione questo però comporta, per esempio, la giustezza del discorso fatto dal nostro governo sul piano Mattei per l'Africa, cioè bisogna aiutare questi paesi a casa loro, cioè a creare delle condizioni perché per cui la gente non senta il bisogno di scappare. Questo però purtroppo bisogna farlo, cioè spesso i paesi europei sono andati in Africa per le materie prime, come sta facendo adesso la Cina, per ricavare tutti i vantaggi dalle grandi materie prime, dai grandi giacimenti che ci sono in Africa, ma non per aiutare veramente quelle popolazioni attraverso i loro governi o anche direttamente. Quindi questa è la prima cosa da fare, ma anche questa non è facile perché in Africa, come in Asia, i regimi sono molto, anche giustamente da un certo punto di vista, molto gelosi della loro autonomia, non è che vedano con grande entusiasmo queste proposte di aiuto che spesso si tramutano in una sottrazione di sovranità ai loro governi. Però è l'unica strada, cioè non ci sono altre strade. Chi la sta praticando molto, purtroppo, è un paese totalitario, senza identità, o meglio, con un'identità negativa che è la Cina, che è ancora un paese che porta, che guarda al periodo di Mao Zedong, un paese che ha il Partito Comunista come unico partito a gestire il potere, che ha un Parlamento sotto una dittatura sostanzialmente, quella di Xi Jinping, che è già arrivato al terzo mandato come capo dello Stato e come capo della Cina. Quindi lei ha ragione, però è chiaro che la difficoltà è: ma qual è la strada, cioè qual è il piano per realizzare questo? Perché se no rimangono delle belle parole che però non hanno delle conseguenze. Pronto?
Pronto?
Prego.
Pronto?
Prego, prego.
Io... Pronto?
Signora, è
Gente?
in diretta. Parli
Sì,
pure.
eccomi. Sì,
Da dove chiama?
allora, il problema... Io chiamo da Napoli, provincia di Napoli, da
Sì.
Sorrento.
Sì.
Volevo dire che questo problema di migrati è fortemente molto in salita, però penso che il governo, la Cina, l'Africa, non è che hanno un aiuto verso questi migrati, cioè l'Europa peggio, ho sentito la Francia che comunque ci mette i limiti, solo l'Italia un po' le aiuti, però io penso che l'aiuto può venire anche da una semplice parrocchia, facendo una colletta anche tutti quanti, penso.
Sì.
Cioè, di dare più spazio anche alla Chiesa, perché Gesù comunque dice, io ero straniero e mi avete accolto. Ma non si fa niente, però.
No, beh, adesso non è che non si faccia nulla, ci sono tanti centri di accoglienza, ci sono milioni ormai di persone provenienti da altre storie che si sono integrate, che si stanno integrando. Il problema è che non è facilissimo fare tutto questo nell'arco di pochi anni. E soprattutto c'è la sensazione che molti lo facciano per strumentalizzare questa povera gente, per avere dei voti, per avere o della manodopera a basso prezzo, cioè c'è il rischio, è più del rischio, c'è una pratica di come dire, una pratica di sfruttamento a diversi livelli di questa povera gente che va rifiutata, va combattuta, eccetera. Cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo parlato di un tema che il Papa ha affrontato durante i 2 giorni del viaggio apostolico a Marsiglia, il tema dell'immigrazione, un tema molto difficile e delicato, dove è difficile trovare una soluzione che vada bene che soddisfi tutti gli equilibri, le esigenze che sia all'interno di un paese, sia fra i diversi paesi dell'Europa, possa soddisfare tutto e tutti. Però parlarne sicuramente mettendo in evidenza quelli che sono i punti fondamentali e irrinunciabili, credo che si possa arrivare a far sì che la Chiesa possa dare ancora di più delle indicazioni, dei suggerimenti, anche se poi non spetta a lei la realizzazione tecnica concreta di questi enormi problemi. Vi ringrazio, vi auguro buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.